Capitolo 55, commento Luca 17, da 20 a 24. Come verrà il regno di Dio? Alcuni farisei si erano avvicinati a Gesù per chiedergli quando sarebbe venuto il regno di Dio. Erano passati più di 3 anni da quando Giovanni Battista aveva fatto udire per tutto il paese il suo messaggio, forte come uno squillo di tromba. «Il regno dei cieli è vicino!» Ma quei farisei non scorgevano ancora alcun segno dello stabilirsi di quel regno. Molti fra coloro che non avevano accettato Giovanni e che si erano continuamente opposti a Gesù insinuavano che la sua missione fosse fallita. Gesù rispose: «Il regno di Dio non viene in maniera da attirar gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio inizia nel cuore. Non si possono vedere qua o là manifestazioni di potenza terrena che ne attestino la venuta». Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, aggiunse: «Verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliol dell'uomo e non lo vedrete». Siccome Gesù non era accompagnato da pompa mondana, i discepoli correvano il pericolo di non scorgere la gloria della sua missione. Non si rendevano conto del grande privilegio di avere in mezzo a loro, sebbene velato di umanità, colui che è la vita, la luce degli uomini. Sarebbero venuti i giorni in cui avrebbero desiderato riavere la gioia di camminare e di parlare con il Figlio di Dio. Persino i discepoli di Gesù, a motivo del loro egoismo e della loro mondanità, non poterono comprendere appieno la gloria spirituale che egli cercò di rivelare loro. Soltanto dopo la sua ascesa al Padre e l'effusione dello Spirito Santo, i discepoli poterono comprendere pienamente il carattere e la missione del Salvatore. Dopo il battesimo dello Spirito, si resero conto di essere stati alla presenza del Signore della gloria. Le parole di Cristo tornarono loro in mente. Essi compresero le profezie e intesero i miracoli che aveva compiuti. Rividero i fatti stupendi della sua vita e si sentirono come svegliati dal sonno. Compresero ciò che poi scrissero: «E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre». Cristo era sceso in un mondo di peccato per salvare i figli decaduti di Adamo. I discepoli si resero a loro conto di quello che erano e non si stancarono di raccontare le opere e le parole di Gesù. Le sue lezioni che avevano appena capito si ripresentarono alla loro mente come una nuova rivelazione. La scrittura divenne per loro un libro nuovo. Mentre i discepoli investigavano le profezie messianiche, si posero in una nuova relazione con Dio e conobbero meglio colui che era sceso al cielo per completare l'opera iniziata sulla terra. Riconobbero che nessun uomo senza l'aiuto di una rivelazione divina avrebbe potuto conoscere Cristo. Sentirono il bisogno dell'aiuto di colui di cui i profeti e i re e gli uomini giusti avevano parlato. Con meraviglia lessero e rilessero gli annunci profetici sul suo carattere e sulla sua opera. Quanto poco avevano capito gli scritti profetici! Quanto lentamente si erano introdotti nelle grandi verità insegnate da Cristo! Guardando la sua umiliazione, la sua vita di uomo tra gli uomini, non avevano capito il mistero dell'incarnazione e la sua duplice natura. I loro occhi erano serrati e non potevano pienamente scorgere la divinità nell'umanità, ma illuminati dallo Spirito Santo desideravano rivederlo ancora per sedersi ai suoi piedi e per chiedergli di spiegare i passi delle scritture che non riuscivano a capire. Con quanta attenzione avrebbero ascoltato le sue parole quando Gesù aveva detto: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata». Che cosa aveva voluto significare? Adesso desideravano conoscere tutto. Erano addolorati perché la loro fede era stata tanto debole, perché le loro idee erano state così lontane dalla verità ed essi così incapaci di comprenderla. Un messaggero era stato mandato da Dio per annunciare la venuta di Cristo, per richiamare l'attenzione degli israeliti e del mondo sulla sua missione e per prepararli a riceverlo. Il grande personaggio annunciato da Giovanni era stato tra loro per più di 30 anni ed essi non l'avevano realmente riconosciuto come inviato da Dio. Al pensiero della scarsa fede che aveva offuscato le loro idee e la loro intelligenza, i discepoli provarono rimorso. La luce aveva brillato nelle tenebre di questo oscuro mondo, ma essi non avevano compreso da dove venissero quei raggi. Si chiedevano quale loro atteggiamento avesse provocato i rimproveri di Gesù. Ricordavano spesso le sue parole e si rammaricavano che le considerazioni terrene e il rispetto dei sacerdoti e dei rabbini avessero confuso la loro capacità di intendere a tal punto da non riconoscere che qualcuno più grande di Mosè era fra loro e qualcuno più saggio di Salomone li aveva ammaestrati. Le loro orecchie erano state dure e la loro comprensione scarsa. Toma non aveva voluto credere prima di aver toccato la ferita fatta dai soldati romani. Pietro aveva rinnegato Cristo durante il suo arresto e la sua umiliazione. Questi ricordi si affollarono nella loro mente. Erano stati con lui, ma non lo avevano né conosciuto né apprezzato convenientemente. Si sentirono turbati al ricordo della loro incredulità. Quando i sacerdoti e i capi si accordarono contro di loro, li condussero davanti al Sinedrio e li gettarono in prigione. Essi, i seguaci di Cristo, si rallegrarono d'essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Si rallegrarono di mostrare davanti agli uomini e agli angeli che riconoscevano la gloria di Cristo ed erano pronti a seguirlo col rischio di perdere tutto. Oggi, come ai tempi degli Apostoli, gli uomini non possono scorgere la gloria di Cristo senza essere illuminati dallo Spirito di Dio. Una cristianità assorbita dall'amore per il mondo e moralmente rilassata non può apprezzare la verità e riconoscere l'opera di Dio. I seguaci del Maestro non sono da cercare fra le comodità, gli onori terreni e la conformità al mondo. Essi si trovano all'avanguardia, sui sentieri della prova, dell'umiliazione, delle accuse, della lotta contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Oggi, come ai giorni di Cristo, sono mal compresi, rimproverati e perseguitati dai sacerdoti e dai farisei del loro tempo. Il regno di Dio non viene in maniera da attirare l'attenzione. L'Evangelo della grazia di Dio col suo spirito di abnegazione non può mai accordarsi con lo spirito del mondo. I due principi sono antitetici. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché gli sono pazzia. E non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Anche oggi nel mondo religioso vi sono moltissimi che pensano allo stabilirsi del regno di Dio come un dominio terreno e temporale. Essi desiderano fare di Cristo il Signore dei regni di questo mondo, che esercita la sua autorità nei tribunali e nei campi militari, nei parlamenti e nei mercati. Si aspettano che egli governi mediante leggi sanzionate dall'autorità umana. Siccome Cristo non è presente, si sentono spinti ad agire al suo posto per far eseguire le leggi del suo regno. Gli israeliti del tempo di Cristo volevano che si stabilisse un tale regno. Avrebbero ricevuto Gesù se egli avesse acconsentito a stabilire un dominio temporale per sostenere quello che essi consideravano le leggi di Dio ed essere essi stessi gli interpreti della sua volontà e gli agenti della sua autorità. Egli aveva detto: «Il mio regno non è di questo mondo», e non avrebbe mai accettato un trono terreno. Il governo sotto il quale Gesù visse era corrotto e tirannico. Da ogni parte vi erano abusi evidenti, estorsioni, intolleranze e orribili crudeltà. Tuttavia il Salvatore non si propose un programma di riforme politiche. Non criticò tali abusi e non condannò i nemici della nazione. Non interferì con le autorità o le amministrazioni in carica. Colui che è stato il nostro esempio si tenne lontano dai governi terreni. Fece ciò non per indifferenza verso i dolori degli uomini, ma perché il rimedio consisteva non in misure umane ed esteriori, ma nel rivolgersi ad ogni uomo individualmente e nel rigenerare il suo cuore. Il regno di Cristo non sarà stabilito con le decisioni dei tribunali, dei concili o delle assemblee legislative, non con l'appoggio dei grandi di questa terra, ma con l'inserimento della natura del Salvatore nell'uomo attraverso l'opera dello Spirito Santo. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Questa è l'unica potenza che può elevare l'umanità. La parte dell'uomo per il compimento di quest'opera è l'insegnamento e l'osservanza della parola di Dio. Quando l'apostolo Paolo iniziò il suo ministero in Corinto, popolosa, ricca ed empia città contaminata dagli innominabili vizi del paganesimo, disse: «Mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso». Più tardi, scrivendo ad alcuni di coloro che erano usciti dalla corruzione del peccato, poteva dire: «E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Io rendo del continuo grazie all'Iddio mio per voi, della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù». Oggi, come ai giorni di Cristo, l'opera del Regno di Dio non poggia su coloro che reclamano di essere riconosciuti e sostenuti da governi e leggi umane, ma su coloro che annunciano al popolo nel suo nome quelle verità spirituali che producono in chi le accoglie la stessa esperienza di Paolo. «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me». Allora essi lavoreranno con come fece Paolo, per il bene degli uomini. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio.